del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre, del Signore e nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Celebriamo oggi la solennità dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria. In modo non molto teologico mi piace definire questa solennità la festa del pulito, la festa della freschezza, perché in questa giornata come Chiesa noi festeggiamo una sorella, una madre, Maria Vergine, quale donna che ha vissuto all'insegna della pulizia morale, all'insegna della bellezza, all'insegna della freschezza. All'inizio di questa celebrazione eucaristica chiediamo perdono al Signore per le volte in cui non siamo stati completamente puri, per le volte in cui non siamo stati completamente limpidi alla presenza, al cospetto dello sguardo di Dio. Sappiamo che in qualche modo non ci sono rapporti tra la grandissima festa che celebriamo già stasera e il Vangelo che stiamo per ascoltare. Questo vuol dire ancora più ricchezza di spunti per la riflessione. Vogliamo gioire per la grande festa dell'Immacolata Concezione, quindi questo miracolo di Dio su una creatura davvero pervasa dalla grazia, dalla santità e dalla presenza di Dio. Ma dire soprattutto soffermiamoci sulla grandezza del passo del Vangelo che stiamo per ascoltare, soprattutto questa meravigliosa iniziativa di Dio e Maria che si mostra totalmente disponibile. Allora esaminiamo la nostra coscienza, con quale disponibilità siamo in ascolto della iniziativa di Dio, soprattutto quando ci sorprende, quando non ce l'aspettiamo, quando magari va a urtare con i nostri desideri o con i nostri progetti. Preghiamo. O Padre, che nell'Immacolata Concezione della Vergine hai preparato una degna dimora per il tuo Figlio e in previsione della morte di Lui l'hai preservata da ogni macchia di peccato, concedi anche a noi, per sua intercessione, di venire incontro a Te in santità e purezza di spirito. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Avvocata nostra, volgi a noi gli occhi tuoi, mostraci dopo questo esilio il frutto del tuo seno, Gesù. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, ad una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata, e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio, ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: come avverrà questo, poiché non conosco uomo? Le rispose l'angelo, lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia, ha concepita anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio. Allora Maria disse, ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. E l'angelo si allontanò da lei. Parola del Signore. Oggi viviamo insieme questa solennità così importante dell'Immacolata Concezione. Però siamo qui, a mio avviso, non tanto per festeggiare la Madonna, perché se vogliamo vivere questa giornata come un motivo per volgere la nostra devozione a Maria, penso che non è un motivo esaustivo. Ma il motivo pieno per cui viviamo questo momento di preghiera, questa solennità, è perché noi ci dobbiamo riconoscere nella Immacolata Concezione di Maria. E mi spiego meglio. Sapete che nel corso della storia tanti hanno paragonato la Madonna ad una nuova Eva, lei che, a differenza della prima donna, non ha disobbedito alla chiamata di Dio, ma che grazie al suo sì, nel mondo, la creazione, non dico che è rientrata, ma un ordine della creazione è ritornato. Una donna che grazie alla sua obbedienza ha posto fine ad un mondo di disordine e ha dato vita ad un nuovo ordine. Perché questo paragone tra Eva e Maria? Perché la Madonna è diventata di nuovo la madre di tutti. Eva, la madre di tutti, con il suo peccato, ha generato i figli nel peccato. La Madonna, con il suo sì, ha generato tanti figli nella grazia. E allora ritorniamo che questa festa non è tanto, questa solennità non è tanto per celebrare Maria, ma per celebrare ognuno di noi, perché l'Immacolata Concezione di Maria, se la viviamo e se la facciamo inserire nella nostra vita di fede, ci accorgeremo che anche il Signore dà di quel beneficio che ha concesso alla Madonna. Non siamo più figli di una madre disobbediente, ma siamo figli di una madre obbediente. Non siamo più figli di una madre che ha commesso un peccato donando al figlio del male, ma siamo figli di una madre che ha detto sì alla grazia donando al figlio del bene. E allora noi viviamo e godiamo della sua Immacolata Concezione. Questo ci porta anche a riflettere su un passo molto importante della nostra vita. C'è una canzone che è molto famosa tra i giovani, non so se tra i meno giovani, che dice voglio trovare un senso a questa vita perché questa vita un senso non ce l'ha. La prima volta che l'ho ascoltata ho detto ah carina sta canzone, almeno è orecchiabile, poi se vai a leggere le parole dici ebbene forse questa l'ha scritta quando aveva un mal di pancia l'autore e quindi non sapeva che cosa dire e si è messo a scrivere questa canzone. Perché è così errata? Noi non nasciamo senza un senso, nasciamo con un senso ben preciso. La nostra nascita non è insensata. Allora, qual è questo senso della vita che dobbiamo trovare? Non dobbiamo trovare nessun senso alla nostra vita, dobbiamo soltanto vivere la nostra vita. Perché per il fatto che siamo nati, per il fatto che siamo venuti al mondo, quello è il senso pieno. Perché pensare che la mia vita, pensare che io sono nato e nel mondo non ho un senso per cui sono inserito, e questo è un gravissimo errore. Sono nato in quanto sono una persona diversa dalle altre, sono nato in quanto la mia intelligenza e le mie capacità sono diverse da tanti altri, ognuno di noi è così, ognuno di noi è diverso, E quindi ognuno di noi può dare e ha un senso specifico in questa vita. E ancora di più, se la mia vita è vista come già una redenzione di grazia, e quindi nell'ottica di fede, non più il figlio di un peccato, perché figlio di una disobbedienza, ma il figlio di Maria, quindi che vivo nella grazia, io per il semplice fatto che vivo, vivo già nella grazia di Dio. E non me la devo conquistare questa grazia. Non devo diventare migliore di quello che sono, ma devo esprimere al pieno quello che sono. Non devo aggiungere qualità che non ho, non mi devo inventare trucchi che non so fare, ma devo soltanto essere quello che sono. E questo è il senso della mia vita. Ma questo lo posso fare perché vivo di nuovo nell'Immacolata Concezione. Allora, questa non è la festa della Madonna. Permettetemi di dire una frase che non voglio essere, non sono eretico, né tantomeno blasfemo, ma è la festa di noi figli di Maria. Se i miei genitori sono state persone che mi hanno dato un'educazione sana nella mia vita e mi hanno donato sempre il bene per me, io devo gioire di me stesso, perché grazie a quel bene posso realizzarmi come uomo. Ebbene, la Madonna è quel genitore, quella madre che mi dona sempre del bene. E viviamo e siamo inseriti di nuovo nella creazione. Non stiamo più nel non senso, perché il non senso al massimo l'aveva introdotto Eva con la loro disobbedienza, portando confusione. La Madonna con il suo sì e la sua vita, ma per grazia di Dio, non perché lei abbia fatto chissà che quale cosa, ha dato ordine a tutto. Ecco, questo è il mio senso. Niente di più, niente di nuovo da aggiungere, soltanto crederci, soltanto affidarmi. Questo ci evita di vivere la nostra vita con una confusione incredibile e con tante paure che tranquillamente potremmo evitarci. Oggi vedete che in chiesa ci sono sempre, ma al primo banco c'è un gran numero di ragazzi perché stanno vivendo il loro ritiro spirituale, il ritiro di avvento, e la meditazione che poi dopo la messa si appresteranno a fare sarà proprio su questo, sulla realizzazione dei propri sogni. A volte pensiamo che il nostro sogno o i nostri sogni vanno a cozzare con l'idea di Dio, perché pensiamo che Lui non ami i nostri sogni, o che meglio ancora, i nostri sono semplicemente delle fatue fantasie che ci facciamo, ma la realtà è tutt'altro diversa dai nostri. Io penso questo: nella nostra vita tutti abbiamo avuto dei sogni, qualcuno si è realizzato, altri non si sono realizzati. E quelli che non si sono realizzati ci hanno insegnato a capire che forse non che abbiamo sbagliato il modo in cui ci siamo posti, ma quelli che non si sono realizzati comunque ci hanno dato il coraggio di metterli in pratica. Mi spiego, ci hanno dato lo sprone di verificarci se veramente eravamo capaci a realizzarli oppure no. Allora i sogni, quelli che si realizzano e quelli che non si realizzano, servono sempre. Perché il Signore questo ci invita a fare, ci invita ad osare e ad osare nella sua vita. Maria, Immacolata Concezione, ha osato nella sua vita, che era immacolata per grazia ricevuta, benissimo, però poi il resto della sua vita se l'ha visto da sola. Era comunque una donna che ha dovuto faticare. Non pensate che a casa di Maria tutto era tranquillamente, cioè arrivavano gli angeli a spazzare o a fare altre cose, i servizi, a mettere ordine ai pensieri di casa. No, era una donna come gli altri, era anche lei una donna sposata, ha dovuto vivere anche lei una vita matrimoniale, è stata una mamma, ha cresciuto un figlio, è stata una donna del suo tempo, ha dovuto lottare anche contro la mentalità di quel tempo, cioè ha faticato come donna. Eppure, qual era il suo sogno più grande? Quello di vedersi come madre, quello di portare avanti quel progetto che con quel sì aveva capito che era anche il suo, diventare la madre di Dio e accompagnare il figlio di Dio nella vita. non l'ha subito questo progetto, l'ha fatto suo, perché ha scoperto che quel sì era il senso della sua vita, che in quel sì ha detto: io mi realizzo come donna. Allora, quando i nostri sogni, quelli che non sono di pura fantasia, ma quelli che veramente ci realizzano come persone, nella nostra vita si vanno a concretizzare, ebbene noi ci accorgiamo che in quei sogni c'era già il progetto di Dio, perché questo è il sogno di Dio su ognuno di noi, vederci come persone realizzate, vederci come persone che sanno portare avanti un progetto, uno scopo. E sta soltanto a noi scoprirlo, non inventarcelo, non trovarlo fuori da noi stessi, ma soltanto tenerlo presente a mente, e soltanto tenerlo presente in chi? In Cristo. Ecco la domanda che Dio fa ad Adamo: Adamo, dove sei? Dopo il peccato, Adamo aveva paura di farsi vedere da Dio. Noi, che siamo figli di una nuova generazione, che non apparteniamo più ad Adamo, quando Dio ci chiede dove sei, noi dobbiamo rispondergli subito: siamo in Cristo, perché lì è il nostro scopo, lì è la nostra realizzazione.
Quest'oggi, per celebrare degnamente la solennità dell'Immacolata Concezione, mi piace fare una riflessione su questa espressione che noi conosciamo più che bene, perché è l'espressione che noi utilizziamo quando recitiamo l'Ave Maria. La traduzione nuova dice: rallegrati piena di grazia, il Signore è con te. Mi piacerebbe mettere in rilievo di questo saluto dell'angelo Gabriele a Maria Vergine questi due aspetti. In questo saluto ci sono due grandi novità, ci sono due annunzi belli che l'angelo offre a questa donna, a questa nostra sorella che è Maria. Il primo annunzio, la prima novità, la prima cosa bella: rallegrati o piena di grazia. Maria è chiamata piena di grazia, cioè Maria è considerata la tutta bella, la tutta santa, perché è stata toccata dalla grazia di Dio. Quindi Maria è la tutta santa. Che significa? Nell'Antico Testamento si diceva che il santo chi era? Era colui che era separato da tutto ciò che era impurità. Nel Nuovo Testamento si dice che la persona santa è la persona separata dal peccato, per cui Maria, piena di grazia, è la donna completamente separata dal peccato. Maria, in modo eccezionale, completamente, per dono di Dio, l'Immacolata Concezione. E poi la seconda realtà bella di questo saluto dell'Arcangelo Gabriele a Maria: il Signore è con te. Cioè, questa donna, questa nostra sorella, è fatta oggetto di una particolare predilezione da parte di Dio e benevolenza, per cui Dio è particolarmente vicino a questa donna. La prima cosa, Maria è completamente separata dal peccato. Due, Maria è completamente amata da Dio. E per poter capire, o perlomeno per fare questa riflessione su questo saluto dell'Arcangelo Gabriele a Maria Santissima, mi piace far riferimento alle cose che ci diciamo noi quando ci salutiamo. Non sempre e non soltanto, ma molto spesso, quando noi ci incontriamo, quando noi uomini ci salutiamo, che cosa facciamo? Non sempre questo saluto è come quello dell'angelo a Maria, una benedizione. Molto spesso i nostri saluti diventano delle lamentazioni. Credo di dire una cosa di cui abbiamo esperienza. Molto spesso ci incontriamo, ci salutiamo e ci diciamo: come va? E giù lì con le lamentazioni. Cominciamo dalle cose che ci creano difficoltà, dalle cose che non vanno, la classica affermazione, come stai? C'ho mal di schiena, dovresti vedere, io mal di testa e così via. Quindi ci cominciamo a lamentare delle cose che non vanno, ma molto spesso poi diventano il saluto, diventa l'occasione per lamentarci delle cose che non vanno in noi stessi, per lamentarci di noi stessi, per esprimere il disagio che abbiamo nei confronti della nostra fragilità, della nostra debolezza, nei confronti dell'ambiguità del nostro cuore. Ma poi, ancora più spesso, noi ci lamentiamo di che cosa? Non tanto di noi stessi, ma molto spesso ci lamentiamo degli altri, che sono considerati da noi molto spesso la causa dei nostri mali, la causa delle cose che non vanno, quindi il motivo della nostra lamentazione. Per cui il saluto, lo ripeto, non è come quello dell'angelo che è una benedizione, bensì diventa una lamentazione. Per cui noi ci lamentiamo delle cose che non vanno e attribuiamo agli altri la colpa delle cose che non vanno. Per cui noi sentiamo il peso e la fatica della nostra esistenza come un peso da sopportare, a cui siamo condannati per colpa altrui, e non sempre, anzi quasi mai, noi sentiamo la nostra condizione di difficoltà, di dolore, di sofferenza come la giusta, diciamo, pena di quelle colpe che noi andiamo commettendo. Cosa voglio dire? Faccio riferimento alla prima lettura di oggi. È l'esperienza di Adamo. Adamo, nei confronti di Dio, che cosa fa? Dopo aver commesso il peccato, si sente impresentabile agli occhi di Dio, si vergogna, va nascondendosi, perché sa di aver fatto qualcosa di non completamente adeguato. E che cosa fa questo Adamo? Adamo in primo luogo scarica la colpa sulla donna che l'ha condotta a fare qualcosa di trasgressivo nei confronti della volontà di Dio. Ma dopo aver fatto ricadere la colpa delle proprie azioni sulla donna, su Eva, addirittura che cosa fa? Arriva a ipotizzare che la colpa del suo peccato addirittura sia Dio, perché dice: tu, oh Dio, mi hai posto accanto questa donna che mi ha portato a trasgredire i tuoi insegnamenti, i tuoi comandamenti. Questo un po' è il senso della nostra esistenza, è la parabola, se volete, della nostra vita, in cui noi non siamo così inclini a riconoscere la responsabilità delle nostre azioni. Siamo portati naturalmente ad attribuire agli altri le colpe e addirittura, e lo facciamo così frequentemente, addirittura noi arriviamo ad attribuire a Dio la responsabilità di tutto ciò che non va nella nostra vita e di tutto ciò che non va nel mondo. E allora, a questo punto, ritorniamo al saluto e alla benedizione dell'angelo a Maria per dire che se noi abbiamo la capacità di fare questo salto di fede, noi potremo riscoprire la bellezza di queste due realtà. In primo luogo, piena di grazia, Maria è colei che è senza peccato. Noi che di peccati ne abbiamo compiuti, potremmo ritrovare la serenità con noi stessi, potremmo ritrovare l'equilibrio con noi stessi, potremmo ritrovare la gioia della benedizione e quindi la capacità di allontanare le lamentazioni da noi stessi operando questa scelta bella di riscoprire consapevolmente che seppur noi siamo peccatori, noi grazie al dono che Dio ci ha fatto della purificazione attraverso il lavacro della riconciliazione che è il sacramento della confessione, se noi non siamo tutti santi, se non siamo pieni di grazia a motivo della nostra innocenza come Maria Santissima, noi grazie alla penitenza, grazie alla conversione, grazie alla richiesta della remissione dei nostri peccati, noi possiamo ritornare così come Dio ci ha voluti, cioè senza peccato, grazie al sacramento della riconciliazione. E poi potremmo riscoprire questa realtà bella, la realtà di avvertire Dio non come il nostro nemico, come colui che è contro di noi, colui che è un giudice su di noi, ma di riscoprire che Dio è con noi, è dalla nostra parte e ci benedice. Se noi riuscissimo a riscoprire queste due realtà belle, non siamo nel profondo dei peccatori, anche se compiamo tanti peccati, non siamo abbandonati né reietti da Dio, ma siamo da Lui protetti ed accompagnati, la nostra vita potrebbe cambiare radicalmente. Qualcuno potrebbe dire, ma ormai, nelle condizioni in cui io mi ritrovo, questo è impossibile. Allora mi piace richiamare questa espressione che Maria Santissima ha usato con l'Arcangelo Gabriele: com'è possibile? Io non conosco uomo. Noi vogliamo riscoprire la bellezza nostra, la bellezza di un cuore riconciliato. Anche noi, davanti a Dio, possiamo personalmente dire: com'è possibile? E allora ascolteremo nel segreto della nostra coscienza la risposta che l'angelo ha dato a Maria, la risposta: nulla è impossibile a Dio. Perché dico tutto questo? Perché la grande esperienza che 2000 anni fa questa nostra sorella Maria ha fatto con l'Arcangelo Gabriele, oggi, mentre celebriamo la solennità dell'Immacolata Concezione, è l'esperienza che Dio vorrebbe realizzare nella vita di ciascuno di noi che ci troviamo oggi in questa chiesa al Sacro Cuore in Eboli. Le prime parole che ho pronunciato questa sera possono aver scandalizzato qualcuno, se mi avete ascoltato con attenzione. Cioè, ho detto che il Vangelo che abbiamo ascoltato questa sera non riguarda questa festa. Il Vangelo di questa sera è il Vangelo del 25 marzo, l'Annunciazione. Ecco, io sono convinto che certe volte facciamo un po' di confusione tra questi due fondamentali termini, caratteristiche della Madonna, Vergine e Immacolata. In qualche modo tutte e due queste parole ci indicano un candore, una pulizia, un'innocenza, una esenzione dalla macchia, dal peccato, eppure sono due caratteristiche totalmente diverse, distinte, separate. Potremmo dire, per essere sintetici, l'Immacolata riguarda Maria piccolissima, prima ancora di nascere, quindi potremmo dire che il miracolo di Maria Immacolata riguarda i suoi genitori, Gioacchino e Anna, che hanno avuto normalmente la loro figlia attraverso un rapporto coniugale, però totalmente immune dal peccato originale, ed è questa la festa di oggi. Tutt'altra cosa, totalmente diversa, è la verginità di Maria. La verginità di Maria riguarda la Madonna che ha una certa età, il Vangelo che abbiamo ascoltato stasera, addirittura gli studiosi dicono intorno ai 12 anni, diventa madre rimanendo vergine. E naturalmente c'è da chiedersi che significa Maria Immacolata, che significa Maria Vergine. Maria Immacolata significa naturalmente un totale contrasto con la prima lettura. Mentre la prima lettura è la narrazione del peccato originale, l'Immacolata vuol dire che è stata, come sappiamo bene, preservata dal peccato originale fin dall'inizio. Ripeto, tutt'altra cosa è la verginità. Forse è ancora più difficile capire il senso della verginità di Maria. Significa che lei non voleva sposarsi? O voleva sposarsi con San Giuseppe con cui era fidanzata e non voleva avere rapporti coniugali con San Giuseppe? Tutto questo non è molto chiaro. La cosa certa è che Maria è diventata madre rimanendo vergine. Ma torno a fare la domanda: perché è importante? E che cosa significa che Maria, nel Vangelo che abbiamo ascoltato, è chiamata a diventare madre restando vergine? Può significare, certamente, qualcosa di relativo a Gesù Cristo.
cioè la verginità di Maria, è una rivelazione decisiva sulla persona di Cristo. In altre parole, se io negassi la verginità di Maria, affermerei che San Giuseppe è padre di Gesù. E quindi ridurrei Gesù Cristo semplicemente all'umanità. Allora capite che in gioco è il dramma del Natale. Definisco dramma il Natale perché è circondato da tanta superficialità e consumismo. L'interrogativo fondamentale che dobbiamo porci davanti alla grotta di Betlemme è: chi è questo bambino? Perché devo gioire per la nascita di questo bambino? Questo bambino che cosa significa per me? Se quel bambino è soltanto uomo, scusate la frase, non ha nessun senso e nessun valore. O meglio, ha un senso e un valore come la nascita di qualsiasi bambino. O quel bambino è Dio, oppure stiamo perdendo tempo. E quel bambino è Dio perché San Giuseppe non c'entra niente e perché Maria è vergine. Ma a me piace dare anche un altro significato. Il dono di Dio è totale. Maria madre di Dio, Maria vergine, totale assenza, tra virgolette, di San Giuseppe, significa che il dono di Dio è a prescindere dalla collaborazione dell'uomo. Cioè Dio ci ama di un dono totalmente gratuito, Dio ci salva totalmente con la sua iniziativa. Devo porre qualche precisazione, credo fondamentale, sul Vangelo che abbiamo ascoltato. Fateci caso, quando Gesù fa un miracolo, normalmente chiede al miracolato o a quello che sta per ricevere il miracolo: ma tu ci credi? Tu che cosa desideri? Tu che cosa vuoi? Per esempio, i ciechi dicono: vogliamo la vista. E il Signore dice: ti sia fatto secondo la tua fede. E molto spesso c'è questo schema nei miracoli. Che c'entra questo col Vangelo che abbiamo ascoltato? Pensate al Vangelo di ieri, protagonista Giovanni Battista. Mettete in parallelo la nascita di Giovanni Battista e la nascita di Gesù Cristo. Mettete in parallelo, come fa San Luca, l'annunciazione a Zaccaria, grazie a questa annunciazione poi nasce Giovanni Battista, e l'annunciazione a Maria, grazie a cui poi nasce Gesù Cristo. Io ho sempre interpretato la differenza fra queste due annunciazioni nel senso che Zaccaria è scadente e Maria è obbediente. Zaccaria non si fida, mette obiezioni, invece Maria si fida e accetta. Ecco, io vi segnalerei un'altra differenza, ancora più importante e paradossale. Zaccaria non si fida, Maria sì. Ma è interessante riflettere sui precedenti. Quello che non si fida Zaccaria era quello che con sua moglie desiderava un figlio. Soffrivano per la sterilità, soffrivano per la loro età avanzata e quindi chiedevano a Dio insistentemente con la preghiera questa nascita. Voi mi direte: ma tu che ne sai? Perché l'arcangelo Gabriele, quando appare a Zaccaria, gli dice: le tue preghiere, i tuoi desideri sono stati esauditi. E l'annunciazione a Maria, se ci riflettete, è esattamente il contrario. Io non credo proprio che Maria desiderasse quello che l'angelo le dice. Non credo proprio che Maria passasse le sue giornate a 12 anni: beh, io vorrei tanto diventare madre di Dio, io vorrei tanto diventare madre rimanendo vergine, io vorrei tanto avere un figlio che è Dio e poi muore in croce. Allora, queste frasi paradossali che vi sto dicendo significa che la grandezza di Maria è che si pone con grande umiltà davanti a un mistero enorme che lei non ha chiesto, per cui non ha pregato e lei non l'ha neanche desiderato. Allora, tutto questo io non lo posso applicare alla mia vita, perché è qualcosa di troppo più grande di me. Ma nella mia piccolezza, mediocrità e miseria, tutto questo che significa? Che Dio è più grande dei miei desideri, è più grande del mio cuore, è più grande delle mie preghiere, è più grande delle mie più grandi aspirazioni. Mi sorpassa in maniera totale, ha un amore, ha un disegno, ha un progetto infinitamente più grande. Avrei tante applicazioni, ma ve le risparmio. Una seconda riflessione forse l'ho notato per la prima volta quest'anno, io potrei pensare Beata Vergine Maria è il modello per le donne vergini, quindi per le donne consacrate, monache, suore, laiche consacrate e così via. E io così ho sempre pensato. All'improvviso oggi ho pensato una cosa totalmente diversa. L'angelo Gabriele appare ad una vergine fidanzata, ad una vergine fidanzata promessa sposa. Che significa questo? Poteva apparire ad una qualsiasi vergine, ovviamente. È apparsa ad una vergine fidanzata. E sappiamo pure, tra l'altro, che il matrimonio in Israele aveva due tappe, quindi in qualche modo Maria era praticamente già sposata con San Giuseppe. Che cosa significa questo? Beh, volendo essere maschilista e polemico, la Madonna dice sì, ma poteva pure rispondere, fammi vedere San Giuseppe che dice, fammi vedere i miei genitori che dicono, fammi fare una riunione di famiglia perché mi dice una cosa troppo grossa. Maria si fida totalmente. Ma a me interessa un'altra cosa. Il Vangelo che abbiamo ascoltato, come tutto il mistero del Natale, come tutto il mistero dell'Immacolata Concezione, è un mistero di alleanza. Dio che si allea con l'uomo, Dio che si allea con una Vergine Maria. Ma Maria è fidanzata. Allora, c'è uno stretto rapporto tra il fidanzamento di Maria, che è l'alleanza, l'alleanza tra Maria e Giuseppe, come l'alleanza tra Adamo ed Eva, come l'alleanza tra ogni marito e ogni moglie. Allora credo che la grandezza di questo Vangelo che abbiamo ascoltato stasera è la connessione fra due alleanze, Dio con l'uomo, Dio con Maria, dall'altro lato Maria e Giuseppe. Credo che questa cosa sia enorme. Cioè Dio inserisce la propria alleanza nelle nostre alleanze umane. Che significa? Che nella mia parentela, nella mia famiglia, nel mio matrimonio, nelle mie amicizie, nei miei rapporti umani, in tutte le forme umane di alleanza, si inserisce l'alleanza di Dio. Capite allora questo come illumina la famiglia, il rapporto coniugale? Maria prende l'impegno di stare con Dio, di accogliere la sua iniziativa, di avere questo figlio e di educarlo all'interno di questa alleanza con Dio. Mi chiedo, tutti i genitori sono consapevoli di questo? Quando uno si fidanza, quando uno si sposa, quando uno ha un figlio, è consapevole, se sta nei sacramenti della Chiesa, che tutto questo è inserito con l'alleanza divina e deve viverlo in sintonia con l'alleanza divina? Voglio rivolgervi un ultimo pensiero e lo metto alla fine perché è quello che più mi ha colpito, pregando e meditando questa pagina del Vangelo e questa festa. La festa di oggi, ripeto e concludo, non è l'Annunciazione, non è la Verginità di Maria, è il suo Immacolato Concepimento. Nel mio linguaggio significa guerra con il peccato. Vittoria sul peccato, primato della grazia sul peccato dell'uomo. Ecco allora, forse non lo conoscete, io da poco l'ho conosciuto, il grandissimo matematico e filosofo Pascal, a un certo punto della sua vita si è immaginato, secondo me per una ispirazione divina, un colloquio tra Dio e il peccatore, tra Dio e un uomo peccatore, forse lui stesso, forse ognuno di noi, e immagina che Dio dica al peccatore questa frase: se tu conoscessi i tuoi peccati, ti perderesti d'animo. Francamente io lo penso. Certe volte siamo così incoscienti, non ci rendiamo conto della nostra miseria, perché se ce ne accorgessimo scompariremmo. Il curato d'Ars pare che chiese questa grazia a Dio, Dio gli fece capire come stava rovinato e curato d'Ars stava andando in depressione totale. Infatti Pascal immagina che il peccatore risponda a Dio: allora Signore, mi perderò d'animo. E Pascal immagina che Dio dà questa risposta al peccatore, una risposta così grande che ho scritto, che vi leggo, che forse è impossibile approfondire, però ve la porgo perché mi pare forse il miglior commento alla bellezza dell'Immacolata Concezione di Maria. Il Signore rispose al peccatore: no, non ti perderai d'animo, perché i tuoi peccati ti saranno rivelati nel momento in cui ti saranno perdonati. È così grande questa frase che non ve la posso lasciare senza un minimo di commento. Io credo che questa frase significhi che quando io pecco vado nell'oscurità. Quando io pecco mi allontano dalla luce di Dio e andando nel buio non mi accorgo dei miei peccati. Infatti, quelle poche volte che io confesso, mi accorgo che un peccatore è rovinato quando dice: ma io come sono bravo, io faccio tutto apposta, io non faccio peccati. A me verrebbe da dire che c'è già un piede nell'inferno e stai caldo caldo che stai bruciando. Perché uno più sta vicino a Dio, più si accorge che è scadente. Allora il Signore disse tramite Pascal a quest'uomo peccatore: quando tu ti accorgi dei tuoi peccati, non devi paradossalmente implorare il perdono di Dio. Dio ti ha già perdonato, già ti ha dato la grazia del perdono, dandoti la luce per capire i tuoi peccati. In altre parole, quando io ricevo per un dono di Dio la luce sul mio peccato, questa luce è inseparabile dalla grazia del perdono e della misericordia di Dio. Con le debite proporzioni, questo è avvenuto in Maria. Una grazia incredibile l'ha avvolta, le ha cancellato il peccato, l'ha creato, l'ha data totalmente come creatura nuova, come modello, come grazia, come luce per noi, come compagnia per la nostra vita, ma soprattutto anche come forza e come esempio per ogni nostra scelta quotidiana.
Carissimi, la nostra è una storia segnata dal peccato, ma Dio non si è mai pentito di averci creato. Confortati dall'esempio di Maria, affidiamo a noi stessi e le necessità dei nostri fratelli alla sua misericordia senza limiti.
Diciamo insieme: donaci la tua grazia, Signore.
Donaci la tua grazia, Signore.
Per la Chiesa, figura di Maria, sposa e donna vittoriosa sul male, rendila sempre più santa ed irreprensibile, come reso immacolata la madre di Gesù. Preghiamo per i responsabili delle nazioni, perché nei loro progetti siano mossi da principi di giustizia e di rispetto della dignità umana. Preghiamo per tutti i genitori, perché ogni giorno riscoprano i doni che il Signore affida loro attraverso il compito educativo verso i figli. Preghiamo per noi presenti a questa Eucaristia, perché la nostra vita si trasformi in lode della sua gloria, rendendo ragione della speranza che è in noi a tutti coloro che ce lo chiedono. Preghiamo.
Donaci, Padre di tutti gli uomini, donaci Maria, la madre del tuo figlio. Tu ci hai offerto un segno vivo di speranza e di bontà. Il suo esempio ci aiuti, uomini e donne, a scoprire la gioia di offrirti la nostra vita in Cristo nostro Signore.
Il sacramento che abbiamo ricevuto, Signore Dio nostro, guarisca in noi le ferite di quella colpa da cui per singolare privilegio hai preservato la Beata Vergine Maria nella sua Immacolata Concezione. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome di Gesù Signore, andate in pace.